If you're an athlete, you know the greatest motivator of all is the fear of letting your teammates down. After all, a team is only as good as its weakest link. So you owe it to those wearing the same jersey as you to be your best every time you step on the field. That's why there's no vape in team. When you vape, you can expose your lungs to toxic chemicals that can damage your lungs. If you're a step behind, the team's a step behind. Brought to you by The Real Cost and the FDA.
Arbitro, gli puoi controllare la sideboard? Perché io sono abbastanza sicuro che, per come ha sideato e mi ha presentato il mazzo, l'avversario sta giocando 16 carte in side, cosa che non può. Controllano, ha 16 carte in side. Questo si era dimenticato che la lista di Mengucci ne giocava 61. Si gira quell'amico, ovviamente all'avversario viene data una sconfitta a tavolino, perché ha presentato un mazzo illegale. Certo. Questo si gira verso l'amico che era lì di fianco e fa: non ci credo, il mio avversario è proprio un coglione. Proprio, no. Ci censuriamo, però lo dice esplicitamente così, con l'arbitro di fianco che parla italiano. Genio.
Eccoci qui, stai per entrare nel mondo di Coordinate Podcast, un universo in cui si parla di videogiochi e di tutto ciò che gli gira intorno. Ogni puntata vuole raccontarti una storia o approfondire uno specifico argomento legato al nostro passatempo preferito. Ogni chiacchierata vuole essere uno spunto costruttivo per scoprire un nuovo punto di vista, delle nuove coordinate che ci porteranno ad esplorare nuovi mondi. Ti invito a seguirmi sui social come Luca Qualunque e come Coordinate Podcast. Se non l'hai ancora fatto, iscriviti al canale YouTube e lascia un follow su Spotify o sulla piattaforma dal quale stai ascoltando questo episodio. Ora, non resta che metterci comodi e goderci il viaggio. Benvenuti e benvenute ad una nuova puntata di Coordinate. L'ospite di oggi saluta già dalla webcam. Oggi infatti parliamo di eSport, ma in realtà probabilmente parliamo anche di tante altre cose. Con noi oggi c'è Sergio Leoni, business analyst per il Team Liquid. Intanto ciao, come va?
Ciao, tutto a posto, dai. Non so se sarà già uscita l'altra puntata o questa sarà l'inedito.
Questo uscirà dopo, infatti chi ci ascolta ti avrà già sentito parlare random di eSport assieme a Wolcat e ad Eugemo.
Sì, voce negativa.
Esatto, la voce negativa dell'eSport italiano. Questo è il tuo nuovo appellativo da oggi. E niente, quindi questa è un'intervista, quindi la prima domanda di rito di Coordinate che apre un po' le danze è: qual è il primo ricordo che hai legato al mondo del videogioco?
Del videogioco in generale?
Yes.
Avevo tipo 3 anni, facevo da copilota a mio papà che giocava a Ace Combat 2.
Wow.
E io ho iniziato così con i videogiochi. Le mie sorelle veniva regalato Final Fantasy, io facevo da copilota agli aerei da combattimento a mio papà che giocava, perché la prima PlayStation l'aveva comprata lui per sé.
Certo, quindi diciamo in famiglia il videogioco era già presente, indipendentemente da te, ecco.
Sì, era già presente, io mi sono aggregato, poi l'ho portato oltre, perché sono l'unico rimasto che videogioca ancora costantemente.
Ok.
Però... io sono stato l'ultimo a iniziare.
E per quanto riguarda l'eSport, invece, qual è stato il tuo primo contatto con l'eSport?
Mio primissimo match guardato, e qua si torna proprio nella preistoria sportiva, Intel Extreme Masters di Kiev del 2012, ma era gennaio 2012, Moscow 5 contro TSM di League of Legends. Questo è stato proprio il primo match che abbiamo mai visto, perché avevo appena iniziato a giocare a League of Legends.
Ok.
Prima volta in cui ho seguito veramente tutto serio sono stati i mondiali di quell'anno, e mi ricordo che ero ancora in terza liceo, e chiesi il permesso ai miei di potermi svegliare alle 4 del mattino per vedere la finale.
Wow, permesso accordato.
Perché si giocava in America, sì. Guardato okay. Sul vecchio account ancora l'icona che ti davano se guardavi la finale e sì. Tutto. Poi quell'account ha fatto una brutta fine, purtroppo.
Ok. E quindi quello è stato il primo contatto con l'eSport. Quindi hai detto seconda liceo, seconda superiore.
Sì, sono un matuso dell'eSport se si fanno i conti, perché adesso si parla di 11 anni e mezzo fa praticamente.
Eh sì, ma hai sempre giocato da fare il copilota in Ace Combat a tuo padre a questa finale di League of Legends?
Sì. Spaziamo su vari titoli, multiplayer pochissimo, perché il mio primo multiplayer, non facevo PvP, ma è stato World of Warcraft, sempre in quegli anni, sui server privati perché non avevo i soldi per pagarmi l'ufficiale.
Chiaro.
E League of Legends, in realtà ce n'è uno ancora più storico, ora che mi ricordo, perché all'epoca i giochi multiplayer erano i browser game, quindi sì. O-Game, Travian, esatto. Io ho iniziato sul server di Travian, si giocava un clone di CSGO che aveva già le capsule gacha per le armi, che era Crossfire, che a quanto pare tira ancora un sacco in Cina, è tipo nella top 10 eSport con più alto prize pool al mondo, e non lo sapevo, ma io giocavo alla copia cinese di Crossfire perché era gratis.
Fantastico, ok.
E poi sì, ho iniziato League of Legends, ho visto gli eSport e mi sono spostato su titoli più competitivi, perché prima era Medieval, i Total War,
bellissimo, sì.
Imperium, grandi battaglie di Roma, i cosiddetti City Builder, che adesso stanno avendo un grandissimo revival che ti mette a costruire la città, quindi erano Pharaon, o come si chiama, perché aveva tre nomi diversi, perché il nome inglese era Pharaoh, sul Wizard di installazione era Gioca a Faraone, e sul libretto di istruzioni era Pharaon con la F.
Bellissimo. E quindi, 3. Ok, strategici, tutto ciò sì, che... Sì, vabbè, sì. In realtà a quei tempi quello era un po'...
Se giocavi su PC, che erano PC non potentissimi, si giocava agli strategici, su console si giocava Star Wars Battlefront 2, tutta la saga di Ace Combat che mi porto ancora dietro adesso, e Final Fantasy...
Chiaro,
più o meno già quelli bastavano per coprire un intero repertorio di ore e ore e ore.
Hai invece un primo ricordo in cui effettivamente ti sei ritrovato a dire: aspetta, questa cosa dell'eSport mi piace, mi appassiona così tanto che vorrei rendere in qualche modo un lavoro, comunque vedo un futuro dentro questo ambiente?
Prima come sogno, già nel 2014-15, dove avevo visto la figura del commentatore. Infatti, tipo le prime lezioni da caster le ho avute da Sarengo proprio in quel periodo, perché gli avevo chiesto un po' di una mano, cioè, però ero ancora giovanissimo e non è che potessi farci molto. E in alternativa lo streaming, perché io nel 2012 avevo già 9 mega in upload. Per motivi, io ero attaccato alla centralina della vecchia sede della Microsoft dietro casa.
Che figata.
E quindi nel 2012 avevo 9 mega in download e 9 mega in upload, però streamavo solo per gli amici su un altro sito con 3-4 viewer, ma la vera domanda è se avessi iniziato seriamente all'epoca.
Chi può dirlo? Io ai tempi non potevo, cioè tecnicamente la mia connessione non era...
Sì, no, io all'epoca quando si stava... La mattina del sabato io guardavo l'OGN, che era l'equivalente dell'SK, il famosissimo 1v1 tra Zed e Ryu, di Ryu e Faker. Io lo vidi in diretta.
Bellissimo, bellissimo.
Non da vivo, però.
Quindi in quell'anno tu pensi, cioè insomma più o meno 2014, quindi
sì.
Poco dopo, un paio d'anni dopo aver avuto
più contatto. Sì, quando iniziavo quarta, quinta liceo, inizi a dire, ma all'università magari studi questo, così puoi fare quest'altro, ma magari è l'opportunità di fare... Poi sì, tempi tornano, perché mi sono laureato nel 2019, erano comunque 3 anni, ma era il semestre dopo, quindi ho iniziato nel 2016 l'università, quindi sì, io ti dico quarta, quinta liceo.
Ok, e da lì come si evolve poi la tua vita nel mondo del videogioco?
Con tanti disastri.
Ok.
tanti fallimenti, perché è normale, cioè sì, anche ragazzi. Allora, prima si è provato da caster, ma c'erano ovviamente, era un settore giovanissimo, non c'erano soldi, non ero concentrato sulla scuola e su altre cose, quindi non mi ci dedicavo full time. Avevo anche altri progettini, ma quella è forse una storia per un altro podcast ancora, perché include sceneggiare fumetti ed è un altro capitolo ancora a parte.
Ok.
ho cercato di fare il caster di League of Legends. Poi sì, ho detto, sono bravo nei card game, ho provato a competere su Hearthstone.
Ok.
Poi era saltata fuori un'opportunità, perché all'epoca era in un multigaming che si chiamava Aesox, in sì, cui c'era tra l'altro un mio compagno di università, e quindi ho fatto il coach di Overwatch. Abbiamo vinto, okay, la squadra ha anche vinto il Samsung Fight for Glory per costruire il primo roster competitivo dei Samsung. Poi è esploso il progetto, anche per nepotismo all'italiana, purtroppo. Poi, visto che la Blizzard aveva chiuso il tier 2 di Overwatch, ho provato a fare il pro player di Heroes of the Storm, quindi terzo titolo Blizzard in fila, e un po' dovevo impararla la lezione, ma mi sa che non l'ho imparata. La season, e 2 settimane dopo che avevo firmato, avevo trovato un accordo con una Team Academy per giocare il tier 2 competitivo, perché Heroes of the Storm è l'unico gioco in cui io sia rankato decentemente, perché ero top 150 europea,
okay,
che all'epoca era tra le migliori regioni del gioco, quindi dici, sì, ok. Cioè, in solo queue giocavo contro i pro player, che poi mi sono ritrovato anche un collega, ho scoperto che all'epoca era un support pro player di Heroes of the Storm, adesso lavora in Team Liquid per altre cose, sì, ho riscoperto che ci avevo giocato contro in solo queue all'epoca. Chiuso il competitivo di quello, dicevo, vabbè, torniamo alle origini, torniamo a League of Legends, perché era stato annunciato il decennale, tutto il piano, il party mega figo, era tornata viva la community cosplay che era stata messa in pausa da qualche anno perché la Riot non faceva più eventi in Italia, non c'erano più Riot italiani. Ho provato a fare il caster, poi ho avuto lo split e mezzo in cui facevo l'analyst, perché lì avevo già iniziato a lavorare come consulente IT e di business intelligence per una società di booster, okay, sezio.
Quindi diciamo che hai provato tutte queste mille cose,
sono in un arco di anni, poi ho continuato a studiare. Poco prima di laurearmi, in realtà 7-8 mesi prima di laurearmi, ho trovato un lavoro full time, quindi avevo lavoro full time, università da portare avanti, l'arbitraggio di Magic che continuavo a portarmi,
okay,
dietro, e in più ho detto, vogliamo fare anche l'eSport. Il mio intestino mi ha odiato dopo tutto quello stress, quella fatica e tutto, ma va bene così. E sono tornato all'origine, ho avuto uno split in Machko, in Danais, in cui abbiamo vinto lo Spring Split e tutto, e poi ho fatto per un breve periodo il caster di League of Legends e di Legends of Runeterra, quindi tornando proprio alle origini.
Ok, come si fa a fare tutte queste cose? Cioè, effettivamente...
Non avere meno di 25 anni, cioè la risposta, te lo dico chiaro e tondo, è... Adesso dico, non è che 27 io sia vecchio, ma sono decisamente più vecchio, non riuscirei a rifare tutte le cose che cercavo di fare all'epoca.
Ok, da sì, a me sembra...
Il drive, il sogno, dici che bello, esatto, si fanno le mille cose. Dall'altra è no, cioè non ti saprei dire come facevo.
No, mi sembra che tu volevi a tutti i costi entrare in questa cosa qui, e quindi hai provato a fare tutto quello che effettivamente... poteva avere un senso.
Sì, cioè mi concentravo su un progetto alla volta, però da una parte la Blizzard ci si metteva
esatto,
dall'altra io stupido che non ho ascoltato i consigli di certa gente che mi diceva, ma scusa, sei madrelingua inglese, fallo direttamente in inglese.
Sì,
perché comunque avevo tutti gli amici in Italia, mi piaceva fare le cose in italiano, il settore, dall'altra mi vedevo già in ritardo rispetto al resto del mondo, e quindi certo, dici, vabbè, ma in Italia il settore sta ancora nascendo, quindi è più facile essere nei primi che entrano.
Okay, ma
e poi è andata come è andata e sono comunque andato all'estero.
Esatto. E contattavi personalmente, dicevi voglio fare il caster di questa cosa?
All'inizio sì, facevo così. Poi se nel multigaming inizi ad avere la rete di contatti, okay, e non diventa più chi tu conosci da contattare, ma è chi conosce te, se hanno bisogno di un aggancio.
Perfetto.
Tipo okay, per la solo queue avevo un amico... che stava cercando di competere anche lui su Heroes of the Storm, abbiamo girato il contatto di un coach, il coach ha girato un altro, ha fatto i provini, i tryout, okay, scusa, come si dice.
Esatto.
E quindi tryout, poi... anche perché giocavo flex all'epoca, mi ricordo, il mio profilo della solo queue era impossibile per gli scouter, perché io fillavo, come su tutti i giochi mi piaceva fillare, quindi avevo tipo 3 pick per ruolo, e dicevo, ma tu che ruolo giochi? Io, boh!
Quello che vuoi.
Sì, esatto.
Ok, da qui invece come si arriva a una realtà non italiana? come titoli?
Allora, il mio percorso è stato da una parte anomalo, dall'altra completamente normale dal punto di vista del mercato del lavoro tradizionale, perché c'è stato tra la pandemia e altro, c'erano dei progetti che non mi piacevano tantissimo nell'azienda in cui lavoravo. Poi la consulenza è una cosa in cui se entri nel giro in cui sono progetti da 3-4 mesi, prendi, fai il progetto, ti staccano, ti mandano un altro cliente, cioè sono finito per 8 mesi a lavorare a Torino, 4 giorni a settimana in albergo completamente da solo. Cioè dovevo alloggiare in albergo, lavoravo in un ufficio là, poi onestamente banche, assicurazioni e cose così, non è un mondo particolarmente emozionante.
Non benissimo.
Specialmente non benissimo. Se devi lavorare... che eravamo nel 2022, Internet Explorer 7 è un po' datato. E lì avendo comunque fatto 3 anni di consulenza, di analisi business, data processing, database, eccetera, il mio curriculum era il curriculum di un informatico con annessi 3.000 hobby legati alla community, all'esport e al gioco competitivo. E quindi ho iniziato a farli volare. Ho anche provato, ho detto, beh, posso anche fare il career switch nel game design, perché comunque sono fanatico di spreadsheet, gioco di ruolo, tutte quelle cose così. Dici, beh, è una cosa un po' diversa, non sei un programmatore vero e proprio, però certo, potresti essere un buon designer per gli RPG, GDR da tavolo. Quindi ho mandato, nell'arco di 7 mesi, avevo fatto il contram più o meno 140 application diverse, di cui almeno una quarantina con la cover letter personalizzata. Un centinaio avevano quella stock. L'altra quarantina, il curriculum era sempre uguale, la cover letter era customizzata, tutti, Blizzard, CD Projekt Red, Riot, qualsiasi team eSport avesse, opening, le ho mandate ovunque.
Sì.
Proprio non col metodo che si suol dire lo shotgun, che la mandi proprio veramente a chiunque, perché io comunque prima mi leggevo l'application, vedevo se più o meno fittava con quello che volevo fare, quello che stavo facendo o il career switch del game design, manda. Di quelle 140 application ho avuto più o meno 100 gustate, 30 rifiuti outright, sì guarda ci piace il tuo nome, certo, ti teniamo in contatto, ma no. Una decina ho fatto il primo stage, di quella decina 3 mi hanno chiesto il secondo colloquio, quindi in 3 effettivi solo ho passato la selezione. Alla fine mi volevano prendere tutti e 3, però i primi a offrirmi il lavoro sono stati Team Liquid, se erano anche quelli che tra i 3 con cui avevo fatto il contatto erano quelli che mi interessavano di più. Passo.
Si può svelare chi erano gli altri 2?
Non mi ricordo perché non ho segnato i nomi ufficialmente. E poi, francamente, uno era uno studio di sviluppo di videogiochi in mezzo alla Germania.
Ok.
E un'altra era un'agenzia di social media management spagnola. Quindi erano tutti e 3 all'estero, perché di quei 140, centinaio sono andate all'estero, forse un po' di più. 25-30 erano in Italia, non erano moltissime.
Quindi poi hai scelto Team Liquid, giustamente.
Perché social media management, sì, potevo virare, avendo fatto comunque cose con community, cosplay, social, però non ero troppo convinto, e richiedeva presenza in Spagna. E all'epoca non ero in un momento in cui potessi andare. Germania poteva essere flessibile o altro, però era una posizione junior. Che ci stava, perché all'epoca non avevo esperienza in quell'ambito, però è arrivata la chiamata di Team Liquid sulle cose, esattamente le stesse cose che stavo facendo, che quindi sono le dashboard aziendali, professionali, analisi di mercato e cose così, e fully remote, potevo restare a casa in piena pandemia. L'unico svantaggio è che è stato caduto prima partita IVA.
Vabbè, dai, no,
non è così male, devo dire, perché sono ancora nei primi 5 anni del regime aggiornato. Sentiamo fra altri 2.
Io sono uscito quest'anno dai primi 5 anni ed è un po' peggio, devo dire, però si fa. Se fai qualcosa che ti piace, ne vale la pena. E ok, quindi esattamente come descriveresti quello che fai? attualmente per Team Liquid?
Allora, io parto sempre con la battuta iniziale che faccio a tutti quando me lo chiedono. Business analyst vuol dire tutto e non vuol dire niente.
Certo.
Perché è una figura dallo spettro no ampio di più.
Mm-hmm.
Perché io faccio analisi della reputazione di alcune aziende che chiedono le sponsorship, le partnership. E ti arrivano e ti chiedono, va bene, sì, noi sappiamo che il tuo prodotto è buono, ma dentro come sei? Quindi fai lo studio di inclusività, guardi banalmente la loro pagina della leadership, guardi quante persone che non sono un uomo bianco americano sono presenti lì dentro e quanti hanno il cappello da texano e dicono di essere fedelmente iscritti all'NRA, che è la Rifleers Association, la lobby delle armi, per dire.
Sì, sì, sì. O gente questo influisce tanto, ad esempio?
Sì.
Okay.
Per dirti, c'è stata una partnership che noi abbiamo rifiutato, l'azienda era pulitissima, era interessante, fittava, c'era il budget, ma la leadership, la storia del texano col cappello è una storia vera di okay. questa società che era... Counter Intelligence Against Cyber Terrorism, con collegamenti ad agenzie governative e per... statuto dei Team Liquid, non accettiamo agenzie governative, militari e cose così per la partnership.
Ok.
E quindi lì è, ok, era tutto bello sulla carta, non iniziamo neanche a parlare perché il danno all'immagine, cioè il brand risk certo. sarebbe troppo grande.
Certo. Ok, quindi oltre al lavoro di investigazioni, di cosa?
tanti, tanti fogli Excel o Google Sheets, perché... Certo. Qualsiasi roba che richieda un'analisi più approfondita, ricerca di trend, banalmente, Team Liquid su Twitch hanno registrato un 160 streamer,
sì.
serve una persona che a fine mese prende tutto, guarda quanti hanno sforato il limite degli ad in alto o in basso, quanti hanno effettivamente streamato, per quanto... organizza tutta la bella tabella, di agli altri, abbiamo streamato tot, abbiamo fatto tot ore guardate... Così anche per le leghe, quindi per le leghe è, l'LCS sta morendo, ma per quanto sta morendo, noi come siamo messi rispetto ai concorrenti? Quindi grezza analisi numerica di trend, sì. che poi io sono nel dipartimento di business intelligence, è come se fossimo il terzo occhio, cioè pensate a Tensing o... c'è il dipartimento marketing, c'è il business, c'è il content, c'è athletics, leadership, talent e così. Ognuno ha i suoi compiti. Noi siamo l'occhio esterno, il terzo parere. Noi prendiamo okay. i dati grezzi, ci facciamo una minima idea, creiamo il contesto e poi lasciamo la decisione agli altri.
Ok, quindi una marea di dati, di...
Sì, di qualsiasi tipo. Cioè, a volte ho parlato direttamente io coi partner per chiedere, oppure ti dicono ma questo strano numero della vostra attivazione ce lo contestualizzi?
Certo.
Classico impression, engagement rate, anche sull'analisi dei social media. Io non analizzo i trend, non preparo i post, ma posso dare una mano al team social per dire voi avete postato così e così e così, il trend è questo, possiamo provare cos'ha. Okay, poi è il team social che decide se implementare.
Ok, va bene. Quindi
questo è il riassunto breve, perché le mansioni, la lista di mansioni è infinita, poi magari fai un'analisi della reputazione ogni due mesi, però sì, è nelle mansioni certo. che fai e
certo. può,
così lampo, molla tutto, dobbiamo vedere questo perché il partner vuole una risposta in tre giorni.
Bello, ma all'estero come funziona lato sponsor lavorando per un team effettivamente che ha una rilevanza mondiale? Cioè... immagino che dovendo fare questo tipo di analisi, ovviamente arrivino gli sponsor, non bisogna cercare.
E in realtà è ancora una cosa molto, cioè, non funziona, un team esport non funziona se non hai entrambi i flussi. Cioè, okay. A volte è Team Liquid che fa il pitch perché dicono sì. ci manca uno sponsor per le ciabatte. Perché effettivamente è un'area che scopri, tu dici, noi abbiamo questo sponsor che copre, abbiamo Alienware che copre... tutta la roba di componentistica, hardware, eccetera. Hai Monster, che copre gli energy drink, caffeina in generale, quindi non può essere sponsorizzato dalla Lavazza. C'ha tutte quelle cose lì, e poi dici, però effettivamente non stiamo sfruttando lo spazio delle pantofole. siamo gamer, magari vogliamo le pantofole.
Giusto.
Quindi è Team Liquid, prende, manda un, fa una cernita delle, delle aziende possibili, dice ma potremmo tentare con questa, e gli mandi il pitch, e poi si parla. Okay. Oppure ci sono anche le società grosse che dicono, ehi, ma il tuo team di Dota 2 non è sponsorizzato da Honda come quello dell'LCS, possiamo sponsorizzarlo noi? E lì giù di fogli giganteschi di Google per l'analisi delle riviste, per le impression, quanto valgono, certo, quelle impression in base alla, alla viewership, perché viewership del sud-est asiatico vale un decimo di quella nordamericana.
Chiaro.
E cose così.
Approfitto della tua esperienza per farti una domanda che sembra banale, ma in realtà io penso di avere delle lacune in merito. Come funziona effettivamente la sostenibilità economica di un team vero? Cioè, da dove arrivano le entrate per sostenere questo, insomma, questo un team, ecco, come
e
azienda.
Questo, allora, è anche una cosa molto dibattuta per dire, ma i soldi degli sponsor non dovrebbero contare per vedere quanto genera un team? Sì e no, perché la maggior parte, bisogna vedere i team esports come delle grandi agenzie di marketing. Cioè, la mia idea è questa. Certo. Al momento sono agenzie di marketing, quindi se tu stai sponsorizzando altri prodotti, è il tuo lavoro. Se le partnership, cioè un conto è ricco del PSG, per dire, il PSG come squadra non guadagna niente dal merch, ci metto io 150 milioni e siamo a posto così. Ecco, quello non lo considerare nel cash flow di un'azienda.
No, chiaro.
Sponsor che ti dice io ti metto il mio logo sulle maglie, mi produci 3 video in un anno e mi pubblicizzi il prodotto X, allora lo conterei perché è effettivamente parte. La sostenibilità è una cosa di cui si sta parlando sempre, perché l'eSports Winter e tutto. Io so che Team Liquid hanno iniziato nel 2018 il piano quinquennale per essere in net positive quest'anno. Okay. Non posso dire, non so neanche se lo siamo davvero o altro, e so che ci sono state solo altre 3 squadre che volevano entro il 2024.
Okay.
E nessuna di quelle 3 ci è riuscita, né è on track per riuscirci. Però è una cosa che è iniziata coi piani quinquennali, anni e anni fa.
Ok, ottimo, ottimo per te, direi.
No, quello intanto. Sì, ma quello sono tranquillo, perché ad esempio in Liquid, cioè, è proprio la mission del essere sostenibili, perché sopra Team Liquid adesso c'è un grosso gruppo di investimento americano, che è Axiomatic, o Axiom, non mi ricordo se è Axiom o Axiomatic e basta, in cui c'è dentro gente dell'NBA, quindi il cash flow non è un problema,
no, esatto,
per delle cifre così. Cioè, è gente a cui gli puoi dire guarda che servirebbero 50 milioni e ti ridono in faccia perché probabilmente li guadagnano in 3 ore. Però è la sostenibilità del non dover dipendere sempre da un gruppo madre, perché quando quel gruppo madre chiude i rubinetti, come è successo con i Golden Guardians, è sempre un disastro se non ti reggi in piedi.
Certo, assolutamente.
E su quello è sempre stata il cost saving, l'ottica del fate qualcosa che sia sostenibile, non buttate soldi alle petunie, eccetera, eccetera, eccetera. Anche se poi abbiamo avuto il roster più costoso nella storia di League of Legends prima che arrivassero i JDG, ma quella è un'altra storia. In realtà quell'anno è anche stato coperto alla grande, perché i mondiali erano in America ed è stato venduto agli sponsor, facciamo il roster più bombastic, certo, della storia, perché abbiamo i mondiali in casa nostra dopo anni e anni. Poi non ci siamo neanche qualificati, ma
vabbè, insomma,
spirito di autocritica lì sappiamo tutti che abbiamo fallito malissimo e va bene così. Infatti l'anno, okay, dopo il budget forbici Gwen non erano piccole, per dire, la forbice perché è stata data al budget.
Giustamente. Ok, in parallelo a questo fai anche l'arbitro delle figurine, giusto?
Sì, esatto.
Come si fa? Come è successo? Perché?
Perché tiltavo troppo a giocare. Cioè, la mia base di partenza è stata tiltavo troppo a giocare. Perché in un, okay, gioco con Magic, dove c'è il sistema del mana, il mana flood, il mana screw, certo, per me era più facile trovare una colpa nel mazzo che in me. Cosa che, okay, per certi versi è successa davvero, che era colpa del mazzo e non mia. Perché quando peschi 16 terre in 20 carte e nel mazzo ne hai 17...
Vabbè, certo, certo. È sempre un gioco di carte, chiaramente.
Esatto, quindi è sempre un gioco di carte. tu dici ho l'1% di perdere, quando ti succede tilti male.
Che secondo me in quel caso
mi sono sempre stato affascinato dalle regole, anche perché in informatica si parlava di Magic Turing completo. È l'unico gioco di carte Turing completo, cioè tu se imposti dei parametri per ogni carta puoi costruirci un computer.
Wow.
E quindi dici, beh, poi ho conosciuto un amico, e tra l'altro il mio primo approccio negli sport e il lavoro da consulente l'ho trovato proprio grazie al mio esame di arbitro di figurine. Perché ero a Saronno per il mio esame da livello 1 di arbitro di Magic, che ho studiato più per l'arbitro di Magic che per certi esami universitari. Non sto scherzando, adesso sto studiando per il livello 2 ed è quanto 3 un esame universitario, sono 18 crediti direi, con anche annesse prove di laboratorio, incubo alla gente, e lì c'era un collega di... uno che lavorava lì a Busto Arsizio, che mi ha introdotto perché volevano fare un evento a tema eSports divulgativo e non sapevano bene come muoversi, e l'evento eSports Italy, che è stato fatto per 2 anni consecutivi a Busto Arsizio prima della pandemia, io sono entrato nel comitato organizzativo grazie al mio esame di arbitro delle figurine.
Ok.
Studi, adesso stanno ricambiando i processi, ma c'era un sito con tutte le informazioni, tu guardi, studi, fai i tuoi esamini a crocette, ti fai conoscere da un altro arbitro, ti testa un po', ti spiega come si arbitra dal vivo, fai il tuo esamino e sei un arbitro certificato.
Ok, come sono questi esami? Cioè io me li sto immaginando in questo momento tipo il test della patente. Ok.
Le parti scritte sono esattamente come il test della patente. Con la cosa bella che in Magic c'è il giocatore attivo e il giocatore non attivo, sì. Quindi i nomi fittizi iniziano tutti per A e per N per indicarti di e quindi c'è Andy lancia fulmine su una creatura con protezione dal rosso di Nathan, cosa succede? Che infrazione gli dai? Come la gestisci? Tutto a crocette. Oppure carta X che viene giocata su carta Y, ma Nathan risponde con Z, ma in campo c'è AB.
Ok, che figata.
E quella è la parte teorica, è l'esame di teoria. Sì. L'esame pratico è l'arbitro ti prende, ti lancia in un torneo e ti vede come ti muovi in sala, cosa succede, come gestisci le procedure.
Allora, raccontami le cose più incredibili che sono successe facendo il judge fisicamente.
Allora, io non ho così tanta esperienza perché ho beccato l'epoca della fine dei PPTQ, ho beccato che quindi hanno smesso, io mi sono certificato per arbitrare un certo tipo di tornei e poi li hanno smantellati. Poi è arrivata la pandemia e cose così. Giusto. Una cosa interessante, quella è di un racconto di un mio amico, è comica perché ci sono anche le penalità per comportamenti antisportivi Magic.
Sì.
Questo era un Grand Prix, tornei open ma da migliaia di persone, sì. Case of Tarkir, e era appena uscito un articolo di Andrea Mengucci, il nostro capitano della nazionale per, certo, qualche anno, che ci ha anche portato a casa il mondiale. Aveva pubblicato una lista con 61 carte anziché 60 perché non sapeva quale togliere. Di solito si gioca il minimo di carte 60 nel mazzo, si tende sempre a giocare 60 in costruito, 60 più 15. Un giocatore che era un amico di un mio compagno di università riconosce che l'avversario sta giocando la lista da 61 carte, fanno game 1 tranquillo, lo vince, arriva in game 2. L'avversario usa la sideboard, quindi hai le 15 carte extra che puoi, sì, sostituire. La sideboard non può superare le 15 carte. Questo mescola e tutto, fa le pilette e presenta un main deck da 60 carte. Vuol dire che ne aveva 16 di là, perché si è riconosciuto la lista da 61. Ok, certo. L'amico del mio compagno di classe, come l'avversario presenta il mazzo, chiama l'arbitro e fa: arbitro, gli puoi controllare la sideboard? Perché io sono abbastanza sicuro che, per come ha sideato e mi ha presentato il mazzo, l'avversario sta giocando 16 carte inside, cosa che non può. Controllano, ha 16 carte inside. Questo si era dimenticato che la lista di Mengucci ne giocava 61. Si gira quell'amico, ovviamente all'avversario viene data una sconfitta a tavolino perché ha presentato un mazzo illegale. Certo. Questo si gira verso l'amico che era lì di fianco e fa: non ci credo, il mio avversario è proprio un coglione. Proprio, no. Ci censuriamo, però lo dice esplicitamente così con l'arbitro di fianco che parla italiano. genio e sconfitta a tavolino anche lui si sono annullati, cioè lui poteva alzarsi, vincere, comportamento antisportivo. Vabbè,
allora diciamo che è stata un po' un'infamata già in origine, però di,
cioè, perché se tu sai che effettivamente l'avversario è responsabilità sua ricordarsi, no, che, certo, che net certo deck ha fatto, cioè lui ha proprio copiato la lista, si è montato il mazzo e giocava con quello. E invece,
wow, okay. Okay,
no, un'altra bene che mi è successa davvero era ancora in training, quindi ero un cosiddetto livello zero, cioè ero praticamente lo stagista che affiancava l'arbitro serio ai primi eventi per farti fare esperienza. Si giocava questo, si giocava l'accesso alla top 8, che di solito quando c'è il taglio si passa dalla Svizzera all'eliminazione diretta, e dove vai a premi, cioè inizi a vincere quando fai top 8. Mi chiede consiglio su una carta, cioè mi dice, ma questa carta, se gioco questa carta impedisce il funzionamento di quest'altra? Io guardo, beh, il nervosismo, perché è una cosa importante, guardo, sono sicuro del ruling, dico no, carta A continua a funzionare. Lui arriva, malliga tipo a 5 o a 4, quindi ti ripesca le mani iniziali perdendo ogni volta una carta pur di vedere quello che per lui era il counter, gioca il counter, nomina la carta A e l'avversario gli fa, guarda che la mia continua a funzionare. Questo inizia a sbraitare, chiama il mio capo arbitro, dice lui mi ha detto che io mi sono rovinato la partita. Una cosa che c'è invece molto bella in Magic è il rispetto che c'è fra gli arbitri e coi player, quindi questo è più anomalo il caso. Lui ha detto, guarda, mi ha interrogato, mi ha detto, ma perché sei andato a vederlo, che è una domanda così banale? Ha detto, proprio perché volevo essere sicuro di non sbagliare, aveva la carta in giapponese, volevo leggere il testo. Io gli ho detto così, così e cos'ha, cioè la carta funziona, la carta A funziona, quindi quella che lui mi aveva chiesto, ma questa carta B spegne la carta A? Gli ho detto, no, carta A funziona. E gli ha detto, guarda, io devo dare fede al mio arbitro, che comunque anche se in training te l'ha detto, questo si è incazzato, ha messo via, ha detto, vabbè, allora mi arrendo, perché tanto stavo già perso il primo game, mette tutto, se ne va, piglia il mazzo, esce da... Tutti gli altri guardano, dico, questo, di là del fatto che doveva saperla sta risposta, perché è una domanda che impari al giorno uno.
Ok. Io ho solo storie da fumetteria, quindi contesti totalmente non professionali, e lì ho visto tantissime tiltate notevoli, quindi mi chiedevo se anche ai livelli in cui c'è un judge professionista c'è quello che tilta, come in questo caso.
C'è tanta gente che tilta, infatti una delle prime cose che devi imparare da judge è il customer service e l'essere un diplomatico che disinnesca qualsiasi situazione, perché io immagino, ti dico, infrazioni per comportamento antisportivo dal 2018 oggi non ne ho mai date.
Ma con infrazioni per comportamento antisportivo intendi insulti o ci sono anche
ci
delle...
sono tre diverse categorie addirittura. C'è comportamento antisportivo minor, che è legittimamente se è una persona sgradevole al tavolo.
Ok.
Fai le battutine, fai misgendering intenzionale, quindi vabbè, dici, ah, ciao, come ti chiami? Soprattutto all'estero questa cosa, ti dice, no, dammi del lui, e tu lo fai apposta a dargli del sesso sbagliato. Quello è comportamento antisportivo minore, è stato aggiunto nelle clausole. Poi c'è comportamento antisportivo maggiore, quindi da persona sgradevole sei un STR, e non è forza delle schede di D&D questo STR. Proprio anche offese, ti parte il bestemmione, l'avversario religioso ti chiede per favore puoi non bestemmiare, e dici ma stai zitto, bestemmia. E poi c'è proprio comportamento aggressivo. Comportamento aggressivo è ti sto mettendo le mani addosso.
Ok.
O addirittura minaccio violenza fisica. Okay. Anche se non te la faccio fisicamente, è se prendo il mio zaino con chiaro intento di lanciartelo addosso o prendo la sedia pieghevole e inizio a piegarla alla giostina, lì è comportamento aggressivo. E okay, comportamento aggressivo è squalifica diretta, ti rimuovo dal negozio, te ne vai. Certo. Il detto che ci viene dato per insegnarci tutte le differenze è have a nice day somewhere else. Cioè, ti auguro una buona giornata, basta che tu l'abbia fuori da questo torneo.
Perfetto. Beh, tipo il mitico video di quel ragazzo che ribalta al tavolo, quello immagino che non si possa fare.
Sì, quello sarebbe, credo addirittura aggressive behavior o danneggiamento di proprietà di torneo. Perché c'è anche quello, okay. Cioè furto di proprietà di tornado. Sono tutti comportamenti che, allora, comportamento antisportivo minore, se non mi ricordo male, è warning alla prima, alla seconda, sconfitta a tavolino di un game.
Ok.
Comportamento antisportivo major è sconfitta a tavolino del match, è proprio il, questo match lo perdi a tavolino, hai 50, 40, 30 minuti quel che rimane per andarti a prendere un caffè, calmarti e restare, tutto il resto è squalifica diretta o squalifica più rimozione dalla venue. La cosa divertente è che una volta la squalifica, tu puoi squalificare solo gente all'interno del torneo.
Sì.
Se queste persone non sono iscritte al torneo, le iscrivevi e le squalificavi, ma all'epoca serviva la tessera DCI.
Certo.
E se non hai la tessera DCI, te ne facevano una, ti assegnavano un numerino, un codice utente, bellissimo, ti inserivano nel torneo e ti rimuovevano.
Bello, va bene, ottimo.
Adesso aspetta un attimo che mi si è staccato il cavo del monitor e arrivo subito.
Vai, vai, tranquillo.
Rieccomi, col piede dovevo aver preso bene la HDMI, ah, mi si era spento.
Faccio,
il...
faccio un taglio in serenità e via.
Ok.
E ok, quindi anche una grande storia come arbitro delle figurine. Sappi che io sono totalmente infognato in Magic, ho ripreso da quest'anno, quindi...
Quindi non sei stato al Four Seasons di Bologna?
No.
Settimana scorsa. Io ci sono stato, bellissima esperienza, la rifarò, soprattutto per il mangiare, perché si gioca in un... Circolo Arci, che è la bocciofila dei vecchi, però mangiare quello casereccio. Dice, certo. Bologna mangio casereccio.
Vabbè, figo, figo. Io, no, adesso gli unici due formati che gioco è ovviamente Commander con gli amici, Super Casual e un po' Pauper.
Vabbè, Pauper è un formato piano che voglio tornare a giocare. Per quanto riguarda Commander, invece, questi sono quattro.
Ok.
Questi sono altri quattro, perché gli altri quattro ce li ho nello zaino. Un bravo, po' esagerato con Commander ultimamente.
Io sono arrivato al mio quinto, riprendendo più o meno a luglio. Sto un po'. Volevo mettere un po' un freno a questa cosa, ma non è possibile.
No. Io adesso aspetto che esca il set di Final Fantasy.
Certo. E adesso c'è Fallout, tra l'altro. Anche
Fallout che non mi interessa troppo. Mm. Però ci potrebbe essere qualche carta interessante. Abbiamo appena avuto il Doctor Who. Al momento Magic è molto fuori Magic collab, sta diventando praticamente Vice Schwarz.
Ma tu cosa hai un'opinione su questo Universe Beyond?
Che sono troppi. Cioè,
sono troppi.
Signore degli Anelli mi piaceva anche perché Magic è nato da D&D e D&D è nato dal Signore degli Anelli.
Aveva una
come
coerenza.
Prodotti a parte potevano anche starci, perché effettivamente Magic è il miglior gioco di carte mai fatto.
Certo.
Anche se il sistema del mana ha i suoi problemi, ogni singolo gioco che viene creato dicendo abbiamo sistemato il problema del mana poi muore, oppure effettivamente dicono ma escono cose rotte perché puoi giocare come se non esistesse un sistema di mana, e ci credo, non c'è il sistema di risorse. Magic ha i suoi problemi peraltro. Adesso stanno esagerando, cioè
un po' troppa release.
Roba. Non è vero che ci sono più prodotti non Magic che di Magic, però ad esempio i mazzi di Warhammer 40.000 sono stati bellissimi a livello di qualità, come giocavano tra di loro, se fosse stata l'esperienza più di un board game. Cioè tu lo vendi come roba a parte, sono quattro mazzi Commander, li puoi giocare uno contro l'altro, è un board game.
Certo.
Lo puoi upgradare, finché Commander mi va ancora bene. Gli Straight to Modern, no. Al momento Modern è Modern Horizons of the Ring Block Constructed. Cioè sì, è costruito con Modern Horizons 1 e 2 e Signore degli Anelli. Quella è una roba che non mi piace.
Okay.
Anche perché si sta diluendo moltissimo quello che è Magic. Mi dico, ma Magical, Cyberpunk, Magic... Però è sempre Magic. Cioè, Neon Dynasty Kamigawa è il mio set preferito degli ultimi 3 anni, perché
bellissimo.
Ho iniziato a giocare con la prima Kamigawa, ma è Ninja.
Anch'io.
Cyberpunk con gli spiriti, ci sono i ratti motociclisti.
Sì, è una bomba. Anch'io ho iniziato con Kamigawa. Mi ricordo il primo deck che avevo comprato era il mazzettino tematico dei serpenti di Kamigawa.
Ecco, quello che aveva la... No, non aveva la Jitte di Umezawa, aveva la Sensei Divining Top. Che
sì,
anche
esatto.
Quello è diventato 20 euro di carta.
Esattamente.
Io avevo, invece avevo preso il Mazzoratti con dei franchi ninja.
Bellissimo. Ninja Ratti, che bello. Bellissimo, va bene. Vabbè, piccola digressione su Magic, doverosa. Tornando invece a un ambito un po' più generale, ok, quindi adesso direi sei felice, no? Di quello che fai? Sei arrivato un po' a
arrivato
sogno,
non
sei
mai arrivati.
Ok.
Diciamo che è l'inizio di un nuovo percorso, nonostante ci sia da 2 anni e qualche mese.
Sì.
Dentro, perché si vuole ovviamente fare carriera, magari qualche ruolo manageriale. Domani parto per l'Olanda, letteralmente,
okay.
Perché c'è il party aziendale, c'è il nostro game day, voglio andare a vedere lì, conoscere altri colleghi, vedere cosa si può fare per vedere, ma magari mi trasferisco in Olanda, chi lo sa. Adesso ho meno pesi, chi mi conosce di persona sa che sono successi un po' di disastri,
okay.
Quindi ho anche meno ancore che mi legano qua.
Ok, comunque, vabbè, sogni ovviamente di restare all'interno di questo settore.
Sì, anche con tutti i suoi problemi, non... mi ci vedo, cioè mi piace comunque, e soprattutto mi piace non essere legato a un roster, mm-hmm. Perché essendo posizione corporate, business, se il roster va male, esplodono i coach, esplodono gli analyst, tutto lo staff di supporto, sì. I giocatori... Io non vengo toccato.
Bomba, ci siamo.
Io vengo toccato per altri motivi al massimo, cioè perché dall'altra è la prima volta che si fanno i tagli di budget, si taglia il personale di supporto business e non si tagliano i player. Perché certo. O molli l'intero gioco, o ma siccome l'LCS non lo puoi mollare, tagli dalle altre parti. È okay. Un'azienda vera e propria, alla fine.
Ti faccio l'ultimissima domanda generale sull'eSport in Italia. Secondo te, questo l'ho chiesto anche un po' a tutti quelli che sono nel settore che ho avuto il piacere di intervistare italiani, come si può fare ad aumentare i numeri dell'eSport? Parlo proprio di pubblico, di persone che dicono aspetta, esiste questa cosa, si fa anche in Italia, che figata, mi ci appassiona, iniziati a fare.
Innanzitutto avere un minimo di stabilità aiuterebbe, così per dire, se non abbiamo un dramma per Lega a stagione o società che esplodono, è impossibile sviluppare i player, quindi non hai il giocatore che la gente segue, quindi non è andare sul marketing mainstream, cioè non è prendere il content creator con 700.000 like su follower su Instagram, farle fare un'attivazione una volta costanti, bisogna andarseli a prendere. È un lavoro difficile che ha più di una possibilità, però banalmente io mi ricordo veniva sempre detto ma manca una pubblicità del PG Nuts su qualche video YouTube, cioè mettila su YouTube in lingua italiana, costa un po' un cartellone pubblicitario di vecchio stampo su un autobus o altro, hanno dei costi elevati, sì, ma bisogna far vedere. Una volta avevamo i programmi divulgativi, ci avevano riprovato, se non sbaglio, proprio su DAZN a raccontare gli eSport in TV nel 2020. Però manca l'informazione mainstream, perché chi lo segue è una fetta di chi già lo conosce, una fetta piccolina di chi già lo conosce,
sì.
E chi lo conosce non è abbastanza in Italia, perché siamo anche principalmente mobile gamers e consolari.
Okay.
Però persino FIFA, la Serie A, fa fatica a fare numeri alti, perché non so quanta gente che giochi a FIFA effettivamente ha conoscenza che c'è una Serie A.
Quindi secondo te non c'è proprio chi potrebbe essere interessato non sa che sta succedendo?
Sì, qua è
cosa.
È proprio una mancanza di awareness del fatto che ci sia un settore così, perché da una parte il motivo culturale, sì, ma sono i giochini, i genitori che disincentivano, professori che disincentivano, governo e politiche che disincentivano il LAN gate e sappiamo tutti gli altri casini. E bisogna far conoscere il settore, Bisogna, è il momento della pesca a strascico, proprio volenti o nolenti verrete a conoscenza del fenomeno, poi se siete volenti lo seguite, se siete nolenti tanto non lo seguivate neanche prima.
Sì, forse il motivo per cui non viene fatto immagino che possa essere prevalentemente economico al momento, cioè
sì,
perché dovrei sobbarcarmi io questo sforzo pubblicitario che fa bene
poi
a tutti
gli altri.
Poi c'è la
stessa solita mentalità del a me non interessa che la torta cresca, perché se la torta cresce è una fetta più piccola, quindi io voglio la fetta grossa e non mi interessa se la torta è più piccola.
Ok. E lì dici,
figlioli, okay, le percentuali sono reversibili, il 50% di 20 è il 20% di 50, ma se la torta è 50 anziché 20, ogni guadagnino che tu fai è meglio e soprattutto è più stabile, la tua fetta vale di più.
Okay.
Il valore assoluto è uguale, ma è meglio essere uno di 5 grossi in un settore grosso che essere il pesce grande in uno stagno piccolo, perché poi lo stagno piccolo
implode a un certo
punto. Lo cementificano, cioè buttano, lo usano per i detriti dello stagno grande.
Certo. Va bene, guarda, grazie mille del tempo che ci hai dedicato. Vabbè,
abbiamo ancora 10 minuti figo, se vuoi,
Abbiamo ancora 10 minuti. Va
però
bene,
ti ho fatto finire le domande, Attenzione.
Ma allora, in realtà io andrei avanti a parlare di Magic per tutta la vita, ogni minuto del mio tempo.
Purtroppo però, Magic non è eSport.
Però Magic non è eSport, no, è vero, è vero.
Perché Arena non sta facendo più niente, adesso è tutto il cartaceo, che è una gioia, ma il cartaceo è inseguibile.
Il cartaceo è inseguibile, è vero. Adesso in realtà in questi... Beh, forse veniva fatto da prima, però io l'ho scoperto tipo quest'anno, che su Twitch casta,
sì,
nel buon Simone
stato.
Akira, casta un sacco di roba.
Sì,
fisica.
C'è anche Martin Jude adesso, il circuito europeo, ha un sacco di commentatori diversi, però è comunque difficile. È difficilissimo, devi conoscere le carte, devi sapere tutto. Si stanno impegnando per farlo.
Sì.
Ma un gioco come Magic che fa un migliaio di viewer a diretta vuol dire che non è un gioco in cui 1000 giocatori, forse te li trovo solo nel circondario del mio negozio a Milano.
Sì, sì. Beh, forse anche lì non si sa ancora che,
sì,
che
sì,
puoi,
sì,
andare su Twitch,
perché
a guardarti la partita, non lo so. Però sì, indubbiamente è un casino da seguire se non conosci quella carta e non ti viene messa a schermo con una regia pazzesca che segue tutto.
Sì, 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 i commentatori ci provano, però in qua mi rifaccio le parole di Mengucci. Magic Arena non è un eSport, non è Magic, e siccome non è Magic, non è un eSport.
Ok.
Perché Magic Arena poteva funzionare, ma la Wizards è completamente inadatta per certi prodotti digitali e a svilupparci le competizioni sopra.
Vabbè,
e poi francamente
era funzionato per un po', però poi...
E perché c'era la pandemia, perché non c'erano gli eventi fisici e quindi potevi giocare solo su Arena ed è stato un bel periodo. Cioè, adesso anche con l'Arena Open, se sei bravo ti puoi fare un 2.000-5.000 euro di premio, non mi ricordo quant'è, ogni 3 mesi, 2 mesi?
Sì, boh, anche
però
se
è un open, non è streamato.
Mescolare le figurine, avere la carta che volevi,
dal vivo però non posso incolpare il mescolatore automatico e non posso insultare l'omino dell'autotap che ti tappa male le terre.
Vero.
Dal vivo è sempre colpa mia e quindi non posso giustificare che ho perso per colpa del...
E su Magic, secondo te... oltre a un fattore di bravura statistica e in generale di calcolo delle probabilità che succedano le cose, c'è anche un fattore umano in una partita? Cioè la skill può essere anche proprio a livello umano, mentale?
Sì, 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 sì. Ci sono giocatori che hanno dei tell molto specifici, molto leggibili, e soprattutto una gara di endurance, perché quando al day 1 per qualificarti al day 2 hai 9 turni, quindi sono almeno 10 ore, 10 ore e mezza di Magic, chi la dura la vince.
Ok.
Perché
bello.
Comunque al di là del meta è come nel poker, cioè non è che il poker e Magic non hanno la fortuna dentro, ma la bravura è massimizzare le chance. Se io vedo che il giocatore gioca sempre di main 2 perché fa cose, oppure lascia sempre le terre separate, le classiche terre del counterspell separate, consciamente o inconsciamente, e quando vedo che le ha separate non mi counterà mai, ma quando le tiene invece abbastanza nascoste per non far vedere che ho due mana liberi aperti, allora lì so che ce l'ha.
Certo.
Cioè, succede. Poi anche nel mio giro di Commander, ormai giocando insieme da un anno e mezzo, sappiamo, ok, in questo caso non è niente, io sono diventato quello che fai. Siccome all'inizio sapevano sempre che avevo delle carte in mano, perché facevo domande su magari, oh ragazzi, ma vi ricordate come funziona sta carta?
Eh beh, oppure, ovvio.
Sarebbe un peccato se qualcuno avesse sta carta, e all'epoca ce l'avevo sempre. Adesso invece è iniziato che non ci capiscono più niente, perché io faccio domande, e hanno detto, ok, dobbiamo iniziare a smettere di ascoltare le sue domande, e poi puntualmente fanno, no, ma tanto non ce l'ha quella carta, poi quando succede è bellissimo.
È incredibile, certo.
È successo l'altro giorno con la spell del Signore degli Anelli, che è la luce perforante di Olorin, che è Gandalf che blasta il Re Stregone. Ed era, siccome ci avevano già perso due partite contro quella spell, gli ho detto, ragazzi, sarebbe un peccato se ce l'avessi la terza volta. E lo fanno, ok, l'ha detto. Quindi ultimamente quando dice non ce l'ha, e ce l'avevo davvero la terza volta.
Ottimo. Commander preferito al momento?
Al momento è un mazzo che ho buildato un po' di tempo fa in realtà, ma mi diverto un sacco a giocare Hazezon, Guerriero delle Sabbie. Quello che
sfugge, qual è?
3 mana 3-3 con passa deserti. Quando giochi puoi giocare i deserti dal cimitero, e quando giochi un deserto fai due soldati di sabbia. Letteralmente sono Azir, faccio l'esercito di soldati di sabbia, soprattutto perché è un mazzo landfall diverso. Ci sono molti mazzi che fanno terre, giocano Simic, quindi giocano Aesi, Tatiova, e sì, faccio terra, pesco una carta, faccio una terra extra, pesco una carta, gioco la fetch dal cimitero, quindi sono due terre, pesco due carte. No, lì è, faccio deserti dal cimitero, magari li spacco per spararti in faccia, e poi faccio l'esercito di soldati di sabbia, anche perché un mio guerriero di D&D si chiamava Azezon in base al, cioè in base alla vecchia carta, io ho fatto il nuovo. Bellissimo. Okay. Se no i miei mazzi storici sono Tramutanti, Inalla, che è quella con i maghi che
tomba,
o Sidri degli artefatti. C'ho il tappetino, tra l'altro, lì, che bello, i miei compagni di università, firmato dalla Nielsen, tappetino autografato.
Wow.
Vuoi, guarda, 2 secondi lo vado a prendere.
Vai, vai.
Per quelli di YouTube, mi dispiace per chi ascolta e basta.
Vabbè.
Vedrò la bellezza.
No. Eccolo.
Questa è Anna, Ship's Navigator, che però è dentro il mazzo artefatti, perché li sto ruotando i tappetini.
Che figo, che figo.
Ero convinto di averlo di qua, e invece ce l'ho nell'altro. Mi dispiace per...
Vabbè, stupendo questo showcase.
Questa era una smart della Judge Promo, e prima che uscisse regular costava 200 euro quella carta, infatti non sono mai riuscito a averla, poi quando l'hanno ristampata l'ho presa e dici, vabbè, dai, easy.
Ok, ti faccio una domanda tornando su di te. Attorno a te, quindi i tuoi affetti / amicizie strette, come hanno, cioè ti hanno supportato nel percorso che hai scelto, che comunque è un percorso assolutamente non convenzionale, con molte poche certezze?
Allora, gli amici dell'eSport sì. Hai detrattori, hai la gente, ecco, aneddoto sull'eSport in Italia. Il giorno dopo che ho pubblicato il tweet che mi avevano preso Team Liquid, ci sono arrivate delle mail da parte di recruiter di alcune società scritte al reparto PR che gestiva il mio capo diretto, per chiedermi se era vero che lavoravo lì, che non fosse una panzana. Okay. Quindi dici, beh, complimenti, meno male che dobbiamo supportarci a vicenda. Invece tutti gli altri no, tranquillissimi. In realtà anche nel vecchio lavoro, quando ho detto, guardate, io vado per... stata supportata, anzi in rete avevano le gaming night, una serata al mese mettevano il campus a disposizione per farci fare i tornei di Mario Kart, bello, Smash Bros, pizzata insieme fra colleghi. Famiglia sì, però ho dovuto dimostrare prima che fosse effettivamente un lavoro, cioè il computer me li prendiamo loro, perché i miei non hanno mai avuto niente in contare con i videogiochi.
Certo.
A patto che non fosse il sogno da mi lancio nel vuoto e vedo cosa succede.
Chiaro.
Affetti, bene, possiamo cambiare un attimo argomento, che è una parte di quei disastri che è successo.
Ok. Vabbè,
no,
comunque
amici, sì, amici, perché essendo comunque tutti amici nel settore, Vabbè, sono, sì. Sono tutte persone che dicono: se riesci a costruirci una carriera, è un lavoro come un altro.
Sì, sei sempre stato supportato, diciamo.
Sì, no, quello assolutamente. Soprattutto okay. Quando sono entrato in Liquid, vabbè, cioè, gli amici sinceri vedevi perché erano quelli che non cambiavano opinione su di te. Quelli che invece spuntavano il giorno dopo a farti le moine, ma quanto tempo non ci sentiamo e altro. Quella è la mia negatività di oggi è questa, che è successo per una cosa che all'epoca c'era gente molto più seguita e brava, perché Noodles era in G2, c'era Nancy che era appena entrata anche lei in G2, in Europa avevamo tanta gente. Adesso credo di essere rimasto l'unico in una org T1 non da player.
Ok. Ok, se dovessi identificare quelli che sono stati, diciamo, gli ostacoli più grandi da superare per trovare un lavoro in questo mondo?
Bella domanda.
Anche se, sentendo la tua storia, insomma, che hai raccontato, mi sembra che non ci hai neanche pensato, forse, nel senso che a me hai dato l'impressione di essere una persona che si è buttata, cioè ha provato a fare tutto quello che poteva.
E l'ostacolo è proprio quello, che non c'è una formula esatta, e quindi navighi molto a vista. E forse una volta più semplice, sia anche più spericolati, perché sei a 22 anni e non 27. A 22 anni non devi comprarti una casa, non hai l'affitto da pagare, non stai pensando al matrimonio e cose così. Anche se di sto periodo quasi nessuno ci pensa più, per fortuna o per sfortuna, è forse proprio l'instabilità che hai sotto i piedi, cioè non ti senti precario a vita a un fino a un certo momento, finché non arrivi ti senti precario a vita, e la difficoltà è quella, è impossibile pianificare qualsiasi cosa. Che io sono uno che adora pianificare le cose e tutto, quindi infatti è sempre stato lobby l'esport, ed è committo solo quando ho trovato qualcosa di stabile, che è quello che è successo con i Team Liquid, perché l'offerta era contractor da un anno, adesso io sono ancora un contractor esterno, ma è data fine contratto mai. Cioè, è perché per legislazione io vivo in Italia, pago le tasse in Italia, ho partita IVA, ma sono assunto all'estero, quindi non posso essere un dipendente olandese. Sono con un indeterminato da freelance.
Vabbè.
Però è quello, cioè il fatto che il settore è in continua evoluzione, non c'è mai niente di stabile, specialmente in Italia, che è tra le nazioni più instabili in questo. C'è tanto ostracismo, però è navigare a vista. Non è per i deboli di cuore, e probabilmente a guardarmi indietro sono stato un folle in parecchie scelte, non questa che ho fatto di andare in Team Liquid, ma il continuare a saltare, cambiare titolo, non commetti magari sullo streaming, che per un certo periodo ho streamato proprio Arena, e alla mia terza live avevo 30 viewer, perché conoscevo un po' tutta la community così, ma studi, lavori, devi andare all'Ezza, lo streaming è la prima cosa che molli. E tu dici, ma se avessi fatto tutto in inglese subito anziché saltare una parte dall'altra, magari fallivo prima, ma magari sarei riuscito anche e avrei avuto anni in più di esperienza. Però dici, ok, adesso esce Overwatch, League of Legends sta morendo, quindi tutti su Overwatch. Perché? Perché non si sa neanche se domani avremo ancora un competitivo italiano di League of Legends. E poi la Blizzard chiude Overwatch, quindi vai su Heroes of the Storm, perché è quello che sai giocare meglio. Il mio percorso è stato tutto un salto di palo in frasca, perché mi letteralmente mi è ceduto il terreno sotto i piedi.
Sì, no, non sei stato aiutato dalla Blizzard.
No, ma come è successo a me, so che è successo a un sacco di gente. Cioè, basta pensare, l'HGC erano 3 leghe da 10 team, 5 player per squadra più staff. 300 persone hanno perso il lavoro la settimana di Natale. Io sarei potuto essere uno di quelli. E succede una volta, succede due, la gente che ci lavora dentro inizia a dire e se succedesse anche a me?
Certo, vabbè, quindi sì, settore totalmente instabile, unito al fatto che
è come se fosse tutta una grande startup.
Poi
non
c'è uno storico neanche per dire fai questa cosa o piuttosto che
no, ma per anche robe che sembrano stabili, col fatto che sono sempre in mano al publisher e non ha un organo centrale. L'organo centrale molto spesso è lento, è inefficiente, però dà una parvenza di stabilità.
Certo.
Basta guardare il Rocket League. Rocket League hanno cambiato cose sul revenue share e dall'oggi al domani Vitality, forse i Karmin Corp e Liquid hanno droppato il roster una settimana dal rinnovo. Liquid hanno pubblicato un articolo in merito sul perché abbiamo fatto questa scelta, però abbiamo mollato Rocket League, che era uno dei major titles. Per quanto piccolo di nicchia, dall'oggi al domani Rocket League non esiste più il competitivo, o meglio, non esistono più molti team grossi di Rocket League. Cosa gli dici? Cosa gli dici a quei ragazzi? No, ma guarda che va tutto bene. Dall'oggi al domani il publisher ha detto: voglio dare meno della metà dei soldi di prima ai team per competere, perché il revenue share che faccio vendendo le vostre skin è sul mio gioco, me li voglio tenere io.
Va bene.
Succede ancora adesso, è successo tre settimane fa.
Non so se finirà mai questa cosa, sinceramente.
No, non finirà mai, ed è questo in realtà si lega al mio wish della volta, della puntata scorsa, che non, certo. Cioè, puntata scorsa in cui sono apparso io, non so poi nel calendario.
Sì, sì, sì. Stabilità.
Va bene questa, la stabilità va bene inseguirla, anche se bisognava partire prima, va bene la risolutezza, va bene il voler fare, sognare le cose in grande, l'importante è esserne onesti. Cioè essere chiari da subito e dire: ragazzi, la situazione è questa. Chi se la sente di rischiare, rischia. Chi non è un settore per i deboli di cuore. Per la realtà dei fatti, perché si vedono anche molti giocatori che fanno un sacco di soldi esattamente come i calciatori, dopo due anni che non competono sono già di nuovo sul lastrico. Però questa è gente che, a differenza dei calciatori, ha mollato le università, le scuole, perché diventi un pro player a 19 anni, smetti di competere a 25, o certo. Torni subito in università, oppure tu non hai skill per la vita. Non è che non hai skill per la vita, ovviamente, però...
Sì, hai investito degli anni.
Hai investito degli anni per fare l'atleta di videogiochi, esattamente come mi aspetto che uno che fa solo salto con l'asta per 20 anni, dopo che smette, avrà problemi a trovare impieghi similari.
Certo.
È quello, cioè, o vai a fare l'allenatore. Immagino, molti atleti l'hanno anche detto, molti atleti olimpici nella storia hanno detto: questa è la realtà dei fatti, ma siccome è una cosa che è stabilita da 100 anni ed è 100 anni che è così, loro entrano sapendo che una volta finito o vai a fare il consulente, o vai a fare il preparatore atletico, o vai a fare l'allenatore. Punto.
Sì, oltre al fatto che, non lo so, il nuoto non è di qualcuno, ok? È del mondo, non è Heroes of the Storm che domani non esiste più dall'oggi.
Esatto, che non posso più neanche loggare il mio account. Esatto. Ho fatto per 30 anni l'atleta di 400 metri sprint, posso ancora la domenica mattina mettermi le scarpe, farmi uno sprint sul vialone, andare a fare jogging e la mia salute ne è migliorata. Domani chiudo Heroes of the Storm, io quei 6 mesi in cui giocavo a 2 orette al giorno, 3 ore la sera massimo, cioè ero ad alti livelli senza neanche impegnarmi tanto perché non avevo tempo, e domani dico: sì, bello, figo, sai che giocavo a Heroes of the Storm? Ok. Cioè, per assurdo, gli scacchi o le figurine di Magic sono meglio dei videogiochi, secondo me, da questo punto di vista. Al di là del fatto che le Magic fisiche posso sempre ricordarmi le regole del gioco, invitare e fare serata giochi da tavolo, se domani smettono di stampare Magic, a me le Magic restano. Quelle digitali no, ma il digitale costa molto meno dei mazzi che abbiamo, probabilmente. Però anche il cubo, posso anche andare su un sito, scaricarmi, stamparmi le figurine e avere le cose che...
Chiaro.
Videogiochi... Siate pronti al fatto che io sto facendo un lavoro business, perché domani, se c'è un'altra azienda, esplodono gli esport, i Team Liquid non esistono più, ho un curriculum da business and strategy analyst. Strategy è stata aggiunta un mese fa e quindi va bene così.
Sì, hai una professionalità che puoi riciclare in
qualsiasi settore. Sì, perché posso andare in qualsiasi settore che è un'azienda con più di 40 dipendenti, ha bisogno di una terza opinione su certi cash flow, certe cose, e dico: va bene, questo è il mio curriculum, lo faccio in un settore che non esiste più, ma lo facevo.
Chiaro, chiaro, chiaro. Va bene. Io su non è un settore per deboli di cuore chiuderei la puntata, visto che siamo
l'apice l'abbiamo raggiunto, la qua è tutta in discesa.
Va bene. Allora, adesso ufficialmente grazie del tempo.
Grazie a
che
te
ci hai dedicato, è stato super interessante.
Grazie. Ciao a tutti.
Ciao, ciao.